Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, davvero provvidenziale la lettura di questo Santo Vangelo, nel quale il Signore ci fa comprendere ancora una volta quali siano i veri tesori che dobbiamo cercare con tutto il cuore e con tutte le nostre forze, quelli che sono presso Dio, quelli che godremo per l'eternità della vita beata che è in Dio, quella vita che noi troviamo in Cristo Gesù. Con Lui, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, ci ha resuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù. Ecco, e proprio questa vita sopra ogni altra ci testimonia il santo martire che festeggiamo quest'oggi, Sant'Ignazio di Antiochia, uno dei padri apostolici. Sapete, i padri della Chiesa sono quei santi che ci hanno lasciato degli scritti senza alcun errore, di dottrina perfetta, santi, santa vita, santa dottrina, vissuti fino al VIII secolo, fino a San Giovanni Damasceno, che muore nel 750 circa. Questi sono i padri della Chiesa, ma tra i padri della Chiesa si distinguono i padri apostolici. Chi sono? Sono quelli che sono stati a contatto diretto con gli apostoli. Contatto diretto con gli apostoli. Ecco, Sant'Ignazio di Antiochia è uno dei padri apostolici. È il terzo vescovo sulla cattedra di Antiochia. Antiochia è la città, era una delle città più grandi di quell'epoca lì, ed è peraltro, se ricordate gli Atti degli Apostoli, il primo luogo dove i cristiani sono stati detti cristiani. È stato il luogo dove San Paolo e San Barnaba hanno cominciato la loro predicazione, sono rimasti 4-5 anni, e il primo vescovo di Antiochia è San Pietro. Sant'Ignazio di Antiochia è il successore di San Pietro sulla cattedra appunto di Antiochia. Dopo San Pietro c'era Evodia, dopo Evodia Sant'Ignazio di Antiochia, che sale, si dice, alla cattedra episcopale nel 69 dopo Cristo. Quindi di lì, due anni dopo il martirio di San Pietro e di San Paolo, più o meno li ha conosciuti, probabilmente è stato a contatto diretto con gli apostoli, per questo un padre apostolico. E tengo a sottolineare questo perché Sant'Ignazio ci lascia 7 importantissime lettere in cui vengono delineate delle idee fondamentali, vengono chiarificate delle idee fondamentali che poi saranno oggetto nei secoli di discussione per tutti i cristiani che seguono. Ma andiamo per ordine. Ignazio ha manifestato talmente tanto il suo ardore, il suo amore, il suo ardore per la vita eterna, che dicono che proprio il termine Ignazio venga da ignis. Ignis vuol dire fuoco, cioè animato da un fuoco. Ma non si firmava soltanto Ignazio, in queste 7 lettere che adesso vedremo brevemente, in queste 7 lettere lui inizia sempre presentandosi: Ignazio, detto anche Teoforo, colui che porta Dio. E secondo lui, lo vedremo nella sua dottrina spirituale, ogni cristiano è un teoforo, cioè un portatore di Dio. Dio abita in noi e per mezzo nostro viene condotto nel mondo, vuole essere condotto nel mondo. Dicevo, le sue 7 lettere sono state scritte nel suo viaggio da Antiochia a Roma. Perché? Perché in una persecuzione non ben compresa dagli storici, ma che evidentemente c'è stata, è stato arrestato ad Antiochia e è stato destinato a fare da carne, da macello per le belve a Roma. Nel 107 del dopo Cristo l'imperatore Traiano fece dei giochi incredibili per festeggiare la sua vittoria sulla Dacia, sui Daci, E in quell'anno di giostre, di giochi, si dice, le cronache ci lasciano detto che morirono più di 10.000 gladiatori nei giochi e furono uccise più di 11.000 belve, alle quali venivano dato in pasto appunto i detenuti, molto spesso appunto i cristiani. E Sant'Ignazio fu uno di questi. Le sue 7 lettere sono scritte appunto nel viaggio che lo conduce da Antiochia fino a Roma, viaggio in parte per mare, in parte per terra, e sono un corpo unico perché lo stile è lo stesso, la terminologia è la medesima e anche il contenuto dottrinale è più o meno unico, unito, anche se ci sono certe particolarità, una su tutte, la lettera ai Romani che vedremo. Ma che dottrina ci esprime Sant'Ignazio in queste lettere? 4 punti fondamentali. Vi ricordo, è un padre apostolico, quindi è venuto a contatto con gli apostoli, e quello che lui dice, ci dice della Chiesa di quei tempi, evidentemente è ciò che hanno voluto gli apostoli stessi. La gerarchia ecclesiastica, cioè la costituzione gerarchica della Chiesa, il primato della Chiesa di Roma, il primato della Chiesa di Roma, la figura di Gesù a livello dottrinale e a livello spirituale. Vediamo anzitutto la costituzione gerarchica. Già nelle sue lettere, lettere scritte agli Efesini, agli cristiani di Magnesia, ai cristiani di Tralle, ai cristiani di Filadelfia, ai cristiani di Smirne, ai Romani e a San Policarpo, altro padre apostolico, vescovo di Smirne e discepolo diretto di San Giovanni Evangelista, in queste 7 lettere egli nota che la Chiesa è composta di vescovi, sacerdoti, diaconi e fedeli. E questa divisione non è una sovrastruttura che la Chiesa si è data dopo gli apostoli, no, è qualcosa che viene con gli apostoli stessi. Ed è interessante quello che dice sul vescovo, nel quale vede una autorità superiore. Dice: il vescovo ha il luogo di Dio, i sacerdoti sono il senato degli apostoli e i diaconi sono i ministri di Gesù, e quindi bisogna stare sottomessi ai vescovi come a Gesù e al collegio dei presbiteri come al collegio apostolico. La funzione del vescovo è fondamentale nella Chiesa. Perché? Perché il vescovo, secondo lui, è l'incarnazione stessa della Chiesa locale. Non dice in nessuna parte, Sant'Ignazio, che il vescovo non può far nulla senza i suoi presbiteri o senza la comunità. L'autorità non gli viene dai presbiteri e non gli viene neanche dalla comunità, gli viene da Dio. E in ogni pagina, anzi, ripete che i sacerdoti devono rimanergli sottomessi come le corde alla lira. E i diaconi, sempre nominati al terzo posto, sono inferiori e stanno sottoposti, come il diacono Zotione, a cui Ignazio accenna particolarmente nella lettera ai cristiani di Magnesia. Dobbiamo stare tutti sottomessi ai vescovi, in quanto tengono il luogo di Dio. I doveri dei fedeli è soprattutto mantenersi uniti nella fede, nell'obbedienza alla gerarchia in maniera tutta singolare al vescovo. Insomma, non si deve far nulla senza il vescovo, che ha piena autorità sui sacramenti. Non è lecito battezzare senza il vescovo e nemmeno celebrare l'Eucaristia senza la sua approvazione, e anche il matrimonio deve essere autorizzato dal vescovo. Cioè, capite? Non è una cosa che si è inventata la Chiesa, che vuole sottomettere. No, è qualcosa che viene dagli apostoli, questa è la costituzione gerarchica. Gerarchia, peraltro, sapete cosa vuol dire? Hieros archè, vuol dire hieros sacro in greco, archè vuol dire principio. La gerarchia viene dall'alto, è qualcosa che ci è data da Dio, l'ha voluta Dio. E in questo, dopo aver parlato in tutte e 7 le lettere di queste cose, nella Chiesa ai Romani esce fuori il luogo e il posto della Chiesa romana, ed è una testimonianza di primissimo peso. Perché? Perché Ignazio, non ce lo dimentichiamo, Sant'Ignazio è il successore di San Pietro nella cattedra di Antiochia, terzo successore di San Pietro, San Pietro vivente. Quindi ciò che lui dice alla Chiesa di Roma e della Chiesa di Roma ha veramente il massimo peso e la massima importanza. Dice, allora anzitutto è il primo a definire la Chiesa cattolica, il primo a utilizzare il termine cattolico per la Chiesa. Dice, scrive ai fedeli di Smirne, là dove è il Vescovo deve essere anche la collettività dei fedeli, come là dove è il Cristo Gesù è la Chiesa cattolica. E al di sopra delle chiese particolari, quindi, egli mette in rilievo una unità superiore. È vero che la Chiesa si incarna nel Vescovo locale, ma c'è una Chiesa cattolica che trascende i Vescovi locali e che è l'unità in Cristo. L'unità in Cristo, una unità superiore. La Chiesa di Roma, in questa unità superiore, ha un posto a sé stante. A sé stante. Egli nell'inizio della lettera ai Romani scrive: Ignazio, Teoforo, a colei che ha ricevuto misericordia nella magnificenza del Padre Altissimo e di Gesù Cristo suo unico figlio, la Chiesa amata e illuminata nella volontà di chi ha voluto tutte le cose che esistono, nella fede e nella carità di Gesù Cristo Dio nostro, che presiede nella terra di Roma, degna di Dio, di venerazione, di lode, di successo, di candore, che presiede alla carità. Due volte utilizza questo termine, che presiede. Presiede in greco è un termine, questo, che implica una collettività. E utilizzando la carità, che in greco è agape, in altre quattro occasioni lui utilizza questo termine carità, agape, al posto di ecclesia, cioè l'unità dei fedeli. Quindi presiede all'unità dei fedeli. E di che presidenza parla? Forse una precedenza? In realtà egli sa benissimo che la Chiesa di Roma ha come fondatori i due apostoli, Pietro e Paolo, e pensate, in tutte le altre sette lettere egli dà consigli ai cristiani di Filadelfia, agli cristiani di Efeso, ai cristiani di Filippi, ai cristiani di Tralle, di Smirne o a San Policarpo, vescovo e discepolo di un apostolo. Nella lettera alla Chiesa di Roma non si permette di dare alcun consiglio, non dà alcun consiglio. Perché? Perché riconosce una superiorità, una primazia. Ora, Gesù è il fondamento di tutta la sua spiritualità. Gesù dottrinalmente inteso, perché lo difende dagli errori del tempo, che sono quelli dei cristiani giudaizzanti, sui quali ha molte parole anche San Paolo, cioè quelli che dicono che per essere cristiani ti devi far circoncidere o devi prendere le abitudini degli ebrei, e ai doceti. I doceti erano quelli che dicevano che Cristo non si è incarnato veramente, che l'aspetto di Gesù, l'aspetto umano, era un'apparizione. In realtà non era vero uomo, ma facendo così, dicendo che non era vero corpo di Cristo, non era vero corpo umano, in questo che cosa cade subito dopo? Cade il dogma dell'Eucaristia, della presenza del corpo di Cristo. E proprio su questo egli fa forza, e proprio per difendere la vera presenza e la vera carne eucaristica del Signore, che è vero pane il suo corpo. E questo nel 107, cioè pochi anni dopo la morte di Gesù. Ma soprattutto la cosa che più di ogni altra per noi forse è utile è la sua vita spirituale. Nella sua vita spirituale, cioè il suo pensiero sulla vita spirituale, egli vede la presenza vera di Cristo nei suoi fedeli come nella Chiesa. Per questo Teoforo, portatore di Dio. Tutti siamo teofori, e quindi è una presenza spirituale, mistica. Scrive agli Efesini: compiamo tutte le nostre azioni col pensiero che Dio abita in noi, saremo così i suoi templi ed esso stesso sarà il nostro Iddio che abita in noi. E ancora, per questo appunto chiama i cristiani cristofori, teofori, agiofori, portatori della santità, ed è senza dubbio per questo che egli stesso si presenta come teoforo. Dio manifesta la sua presenza a noi, a coloro che lo amano, Efesini. Questa presenza è frutto della fede e della carità, la qual fede, la qual carità, dice, sono il principio e la fine della vita. La fede ne è il principio, la carità ne è la perfezione, e l'unione dell'una e dell'altra, l'unione della fede e della carità, è Dio stesso. È per questo, per questo slancio verso Dio, che egli avverte il suo corpo come un peso. E questo esce nella lettera ai Romani, che io veramente vi consiglio di leggere, la trovate su internet, la lettera ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia, dove egli supplica i Romani di non mettersi in mezzo tra lui e i denti delle belve. Vuole essere frantumato come il chicco di grano, perché suo desiderio è essere slegato da questo corpo e abitare in Dio, vivere in Dio. Ecco lo slancio verso il paradiso che ha animato Ignazio, ma tutti i martiri di quei secoli gloriosi nei quali i cristiani venivano perseguitati, ma si espandevano perché fecondati dal sangue. La Chiesa veramente è sorta e si è espansa, fecondata dal sangue dei martiri. Ecco, allora cari fratelli e sorelle, ci sarebbe tanto da dire, perché si potrebbe veramente leggere tanto e comprendere tanto sulla Chiesa, sul cristiano, sulla nostra vita spirituale, da partire dalle vite dei santi, degli scritti dei santi padri e dei santi padri apostolici, che per primi si sono abbeverati alla fonte della divinità che ci è stata data proprio attraverso la fede degli apostoli. Però, che dire, tutto è qua, si riduce in fin dei conti a vivere di Cristo, a far vivere Cristo in noi e a portarlo come veri teofori ancora a distanza di 2000 anni in questo mondo così buio e disperato, proprio perché manca Cristo. Allora preghiamo Sant'Ignazio di Antiochia di intercedere per tutti noi questo, di poter far vivere davvero Cristo in noi e di poterlo portare coraggiosamente al mondo ogni giorno di questa vita, di modo che egli possa portarci alla fine di questo pellegrinaggio terreno ad essere seduti insieme a Lui sul trono dei cieli che Gli ci ha preparato. Siano lodati Gesù e Maria.